Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuni.
Una buona giornata, bentrovati ai nostri ascoltatori a una nuova edizione del Voce Giornale. A ormai una settimana dal voto, i candidati alla presidenza della regione Lombardia fanno tappa nel Bresciano e anche in Valle Camonica per presentare il loro programma. Tra gli elettori, il candidato del centro-sinistra e del Movimento 5 Stelle, Pierfrancesco Maiorino, è stato ieri in valle prima di passare per il capoluogo a Esine, fuori dall'ospedale, un luogo non casuale dato che il PD sta incentrando la sua campagna elettorale sul tema della sanità lombarda. A 2 anni dallo scoppio della pandemia si è parlato nel corso del presidio nella necessità di garantire la sanità territoriale e contrastare quello che finora è stato un ricatto. Nel mirino del candidato dei bresciani in lista, tra cui il comune Mattia Peluchetti, ma anche la cittadina Miriam Cominelli, anche l'allarme sulle questioni occupazionali. Non sono stati tralasciati i temi dell'autonomia, per la quale il candidato si dice non contrario, condividendo però la preoccupazione di questo momento dei comuni, e dei cambiamenti climatici. Sempre in mattinata Maiorino ha incontrato amministratori e circoli PD della Valle Camonica al centro congressi di Boario, dove è arrivato anche il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono. Dall'altra, a Brescia, presso la sede di Confartigianato, su invito del presidente Eugenio Massetti, c'era Letizia Moratti, che rappresenta il terzo polo. Tra i temi, oltre a quelli caldi come autonomia e sanità, la ex vicepresidente della Lombardia ha parlato del sistema ferroviario, definendo la gestione di Trenord fallimentare. E domenica 5 febbraio è in programma una giornata tutta camuna per Attilio Fontana, accompagnato da Davide Caparini, che sta conducendo una campagna elettorale serrata nella sua terra natale. Il presidente uscente, che si ripresenta a capo della lista di centrodestra, arriverà a Neardo alle 11:30 per un sopralluogo nella zona dell'alluvione del luglio scorso, insieme ai sindaci e al presidente della comunità montana. Nel pomeriggio tappa al Musil di Cedegolo, dove sono attesi gli amministratori comuni. Infine alle 16 incontro con i produttori agricoli della valle presso Borgo Glazel a Piamborno. Marta Ghido Orzi, candidata presidente per Unione Popolare alle regionali, incontrerà la cittadinanza per un confronto presso il Circolo Arci sul palco di Malegno alle 20:30 di lunedì 6 febbraio. Oggi sono in programma appuntamenti, correnze e calenda che saranno nella nostra provincia.
L'assenza di piogge continua a farsi sentire anche sui laghi bresciani, la cui sete non è placata rispetto all'anno scorso, tant'è che il 2023 si è presentato con uno scenario che potrebbe addirittura essere peggiore rispetto a quello del 2022. Basta guardare il lago d'Iseo per farsi un'idea della situazione. Il fiume Oglio nel mese di gennaio ha scaricato nel Sebino poco più di 10 milioni di metri cubi di acqua in meno rispetto allo stesso periodo del 2022. Va da sé che il mese appena concluso si abbia visto il lago d'Iseo stare quasi sempre sotto lo zero idrometrico, ad eccezione di 3 giorni. Febbraio non è cominciato meglio, visto che nei giorni scorsi il lago era sotto di 5 cm. Un dato rilevante ma non straordinario, riuscendo il Sebino a riempirsi con più facilità. In passato sono stati registrati dati peggiori, come i meno 12 cm nel 2017 o i meno 14 nel 2018. Ma questo non significa che la situazione attuale sia da sottovalutare, come ci ha insegnato l'anno scorso, durante cui numerose amministrazioni, anche in Valle Camonica, si sono viste costrette ad emanare delle ordinanze per chiedere ai cittadini di limitare il consumo di acqua.
Come ogni venerdì, Regione Lombardia ha inviato l'aggiornamento sui dati relativi alla diffusione del Covid. Gli indicatori mostrano una sostanziale tendenza al miglioramento, una situazione del tutto sotto controllo. Questa è l'analisi settimanale sull'andamento dei contagi. Dal 27 gennaio al 2 febbraio nel Bresciano si sono contati 552 casi, il 10,5% in meno della settimana precedente. Precedente l'incidenza è scesa a 44 casi ogni 100.000 abitanti. Quanto al numero di casi positivi per la nostra provincia, tra giovedì 2 febbraio e mercoledì 1 febbraio si registrano 96 casi a Brescia.
Si dovrebbero concludere entro luglio i lavori partiti da pochi giorni a Vezzadoglio per la rigenerazione urbana e messa in sicurezza del parcheggio di Piazzale Gregorini e del magazzino comunale. Opere dal costo di 1.400.000 euro finanziati dalla Regione tramite la legge a favore della valorizzazione dei centri urbani e del recupero del patrimonio immobile. L'edificio di fronte al municipio sarà proprio recuperato tramite degli interventi di sistemazione che ne garantiranno la sicurezza e l'utilizzo in futuro. Il cantiere in corso però lavorerà anche sulla creazione di nuovi posti auto grazie ad un piano intermedio tra la strada ed il magazzino. In questo modo si potrà risolvere un problema legato alla scarsità di parcheggi in centro, zone in cui si possono trovare non solo i negozi ma anche tutti i servizi necessari ai residenti. Sarà quindi realizzata una piazza soprastante solo ad uso pedonale e che si affaccerà sulla suggestiva vista della Valle del Laviolo. La speranza del comune è che i lavori siano il più veloci possibile in modo da creare meno disagi ai residenti e ai commercianti e per offrire ai turisti un nuovo spazio in centro. Camminare su uno dei percorsi più suggestivi che attraversano la Valle Camonica, fermandosi di tanto in tanto per degustare le specialità del territorio. Un'iniziativa come i ristoratori sulla via Valeriana non poteva non tornare con l'arrivo della primavera, quando il meteo e le temperature consentono di passeggiare all'aperto in compagnia e dalla scoperta del nostro territorio. La terza edizione, che si terrà il 16 aprile, è stata presentata nei giorni scorsi alla presenza dei suoi organizzatori, l'Associazione Ristoratori Valle Camonica Sebino, presieduta da Fabio Scalvinoni, Andrea Grave e Antonio Votino, promotori del cammino di Carlo Magno e della via Valeriana, e la comunità montana, rappresentata in questo caso da Massimo Maugeri, assessore alla cultura. La formula dell'evento non cambia, o meglio, aggiunge una piccola novità. In occasione di Brescia e Bergamo, capitali della cultura, infatti il percorso di quest'anno includerà, oltre alle 7 tappe del cammino della via Valeriana, anche la prima del cammino di Carlo Magno, da Lovere ad Arfo. Un segno questo che vuole coinvolgere maggiormente il territorio bresciano e quello bergamasco. Ogni tappa proporrà dei piatti realizzati da 30 ristoratori con prodotti provenienti dalle aziende agricole del territorio Camuno e Sebino. A breve saranno aperte le preiscrizioni con la possibilità per chi volesse partecipare di percorrere tutte le tappe o di sceglierne una a piacimento.
La festa patronale di Candelora è l'occasione per l'amministrazione comunale di Braone, guidata da Sergio Mattioli, per inaugurare alcune delle opere realizzate negli ultimi tempi. La più onerosa e attesa ha riguardato la sistemazione del vecchio campo sportivo situato nei pressi delle scuole elementari, con un fondo in sintetico che ha richiesto un investimento di 135.000 euro coperto con contributi ministeriali e regionali. Verrà collaudato già nel pomeriggio di questo sabato con la partita Celibi contro Ammogliati a partire dalle 14.30 dopo l'inaugurazione ufficiale. Domenica mattina 5 febbraio sarà invece dedicata ad altri tre significativi tagli del nastro all'interno di Villa Griffi, edificio storico del paese, sempre nei pressi del plesso scolastico braonese. Hanno preso posto la biblioteca comunale e la sede della Proloco. Per l'inaugurazione dei due spazi sono stati chiamati a raccolta tutti i bimbi del paese e non solo, per un momento di svago con il racconto delle fiabe, la colazione del piccolo lettore dalle 10:30, spazio anche ai piccolissimi. Verrà recuperata, dopo gli anni complicati della pandemia, la tradizionale consegna delle pigotte dell'Unicef ai nuovi nati negli anni 2022 ma anche 21 e 20. La biblioteca è stata spostata, prima era nel palazzo comunale. La realizzazione delle sale e l'acquisto dell'arredo ha comportato una spesa complessiva di 55.000 euro. La terza opera da inaugurare è la Sky Fitness, la palestra all'aperto, realizzata come sta avvenendo in parecchi comuni della Valle Camonica grazie a contributi regionali, per un importo totale di 70.000 euro a Braone. Appuntamento sempre nella mattinata di domenica nel prato antistante Villa Griffi. Nell'occasione degli esperti illustreranno gli esercizi che si possono effettuare nel parco, fruibile da chiunque voglia allenarsi all'aperto in completa libertà e con attrezzi specifici. L'amministrazione Mattioli ha all'attivo anche un'altra opera ormai pronta da consegnare alla cittadinanza: la struttura presso statica coperta di colore blu e bianco, situata nei pressi del campo sintetico e del parco giochi, oltre che delle scuole elementari, polivalente, adatta a calcetto, volley, basket, tennis, e prossimamente si procederà anche alla sua inaugurazione.
Domenica prossima sul comprensorio Ponte di Legno Tonale andrà in scena una gara interregionale di sci alpino speciale, diversa da tutte le altre. Così unica perché è la prima competizione in Italia destinata a ragazzi con disabilità intellettiva, un evento che non si era mai organizzato in tutto il territorio nazionale. La mente dietro alla realizzazione di queste iniziative è quella di Rebecca Maestroni, quindicenne piacentina, atleta plurimedagliata della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali e sciatrice per il Ponte dell'Olio nel circuito della Federazione Italiana Sport Invernali. Rebecca ama sciare, così come l'idea di poter partecipare a delle competizioni sciistiche per ragazzi che come lei hanno disabilità intellettive. Con il tempo ha dovuto fare i conti con la realtà, ovvero con il fatto che non esistevano ancora gare pensate su misura per lei. Ha deciso quindi nel febbraio dell'anno scorso di fare un appello direttamente sui suoi social, in cui lamentava la totale mancanza di competizioni volte ai ragazzi come lei. Un appello che è stato raccolto da Silvia Sardi, manager di Oans Media House e referente dell'Osservatorio Italiano Enti No Profit della Lombardia, che ha contattato tutti gli enti che avrebbero potuto svolgere un ruolo fondamentale nella riuscita del progetto, come il Comitato Fisi Alpi Centrali, FISDIR e FISDIR Lombardia, a cui poi si è aggiunto anche l'aiuto del movimento Costruiamo Gentilezza. Il tutto ha permesso di raggiungere l'obiettivo della creazione della prima FISDIR Sky Race Cup, che si potrà vedere appunto al Tonale questa domenica. Non è però finita qui, poiché l'idea ora è di trasformare la singola gara in un vasto calendario di competizioni in diverse località sciistiche. Il traguardo raggiunto, sperando che sia un punto di partenza e non certo di arrivo, ha un grande valore e fa risuonare forte il messaggio di Rebecca: se ce la posso fare io, ce la possono fare anche gli altri. Passiamo alla viabilità, cominciando da Brone, dove è in corso la festa patronale di Santa Maria della Purificazione, per cui il comune impone domani dalle 7 alle 18 la chiusura al traffico veicolare ed il divieto di sosta dall'incrocio con via Re e via Dossi fino all'incrocio di via Santa Maria con via Sant'Antonio. Inoltre a Piancamuno, per consentire i lavori della linea elettrica interrata, il comune ordina da lunedì fino al 3 marzo dalle 8 alle 18 il divieto di transito in via Valle Roncaglia dal civico 17 al civico 25. A Costa Volpino invece ANAS ordina la chiusura della galleria Costa Volpino sulla strada statale 42 in entrambe le direzioni di marcia dalle 22 di mercoledì alle 5 del mattino di giovedì, per consentire i lavori di manutenzione programmata degli impianti tecnologici e dei presidi antincendio. Per quanto riguarda le previsioni del tempo di oggi, cielo a tratti nuvoloso ma senza precipitazioni, temperature minime in cala 5 gradi, così come le massime a 15 gradi, venti forti. I funerali di oggi a Breno, funerali di Bortolo Ducoli di 73 anni alle 10.30 in Duomo, partendo alle 10.15 dall'abitazione in via Case Bruciate. La Chiesa oggi celebra Santa Giovanna di Valois, San Giovanni de Britto, i Santi Filea e Filoromo, Sant'Eutichio di Roma, Santa Juana di Lismore, Sant'Eldad di Caerlov, Sant'Isidoro di Pelusio, San Lifardo, San Modan, San Nicola Studita e San Rabano Mauro. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico i nostri auguri.
Per il Voce Giornale è tutto, rimanete con noi, buon proseguimento d'ascolto.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.